Formica solitaria. Un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Drammaturgia e regia di Daniele Bernardi. Terza puntata.
Pound si era sempre prodigato nell'aiutare il prossimo. Quando nel 1914 gli erano capitate sotto mano le poesie di Thomas Eliot, non aveva avuto dubbi. Si trattava di un grande poeta e in quanto tale andava sostenuto. Aveva preso così a cuore il caso di Eliot da supervisionare successivamente la stesura di una delle sue opere più importanti, La terra desolata.
Aprile è il mese più crudele, generando l'illà dalla terra morta, mischiando memoria e desiderio, eccitando spente radici con pioggia di primavera.
Parigi, 24 dicembre 1921. Caro mio, molto migliorato. Credo che il tuo istinto ti abbia spinto a mettere in fondo le rimanenti superfluità. Credo che faresti meglio a levarle, abolirle del tutto o per il momento. Se devi mantenerle, mettile all'inizio, prima del aprile, il mese più crudele. La poesia finisce con lo shanti shanti shanti. La canzone ha solo due versi che puoi usare nel corpo della poesia. Le altre due, almeno la prima, non costituiscono un progresso in confronto a roba precedente. Anche, probabilmente con tuo orrore, si fa leggere ad alta voce molto bene. Dubito che Conrad sia abbastanza importante da reggere la citazione. La cosa ora corre da aprile a shanti, senza una rottura. È 19 pagine e, diciamo, la più lunga poesia nella lingua inglese. Non cercare di battere tutti i record prolungandola di altre 3 pagine. I miei motteggi sono ora una maledetta impertinenza. Te li mando come richiesto, ma non li usare con La terra desolata. Puoi incastrarli in una raccolta più ampia o usarli dove possano essere decentemente nascosti e sommersi dalla mole della roba d'accompagnamento. Sarebbero semplicemente una nota extra e sbagliata con la versione di 19 pagine. Complimenti, puttana. Sono roso dalle 7 gelosie e sto cogitando una scusa per il mio continuo sudare informi secrezioni nella mia propria roba e non trovar mai uno schema. Traffico in madreperla e objet d'art. Un giorno perderò le staffe, maledirò Flaubert, mentirò come un... e dirò... L'arte dovrebbe abbellire l'ombelico.
Erano molti gli artisti che avevano beneficiato dell'aiuto del miglior fabbro. Pound si era preso cura della prosa di Ernest Hemingway, così come della poesia di Edward Estlin Cummings. Inoltre, era stato promotore di uno dei romanzi chiave del Novecento. Nel 1917 aveva pubblicato a puntate su The Little Review i capitoli dell'Ulisse di James Joyce.
Caro Pound, sono sicurissimo che voi, con la vostra solita gentilezza, esagerate il valore della mia povera firma come attrazione. Purtroppo ho pochissima fantasia. Sono anche un pessimo critico. Per esempio, un po' di tempo fa, una persona mi diede da leggere un romanzo in 2 volumi. Io lo lessi a tratti per un po' di tempo, finché mi accorsi che avevo continuato a leggere il secondo volume anziché il primo. E se sono un cattivo lettore, sono uno scrittore quanto mai noioso, almeno per me. Chissà se vi piacerà il libro che sto scrivendo. Strano a dirsi, nonostante la mia malattia, ho scritto abbastanza negli ultimi tempi.
La vocazione di maestro anti-accademico aveva fatto di Pound uno dei punti di riferimento per gli scrittori del suo tempo. Ma Anche le sue vicissitudini personali lo avevano reso un caso particolare della storia della letteratura.
«Ma questo, disse il duce, è divertente, afferrando il punto prima degli esteti. Prosciugò i pantani di Vada, le paludi sotto il Circeo, ove nessuno ci proverebbe. Dopo 2000 anni si mangiò grano dalle paludi, acqua potabile a 10 milioni di persone e 1 milione di vani.
Duce, duce, per te!
È divertente. Questo fu il commento di Benito Mussolini di fronte alle pagine dei Cantos. Il poeta lo aveva incontrato in una sola occasione, nel 1933, con l'intento di sottoporgli le sue teorie economiche. Non si sa esattamente cosa si dissero lo scrittore e il capo del regime, ma di questo incontro Pound riportò un'impressione più che positiva.
La rapidità della sua mente, la velocità con cui le sue vere emozioni si riflettono sul suo viso. Solo i malvagi possono equivocare le sue intenzioni.
Ma il peso delle ingenue simpatie politiche di Pound verso lo Stato fascista aveva spesso messo in ombra la natura della sua opera e del suo pensiero. Il poeta era sempre stato un accanito pacifista, contrario a qualsiasi tipo di guerra e di violenza. So che lei considera la riforma monetaria la chiave del buon governo. Io domando, attraverso quale processo è passato da problemi estetici a quelli di governo? La causa è stata la Grande Guerra, che ha fatto strage di molti suoi amici?
La Grande Guerra è arrivata di sorpresa e certamente vedere gli inglesi, questo popolo che non ha mai fatto nulla, battersi, era molto impressionante. Ma appena finì diventarono dei cadaveri ambulanti e poi passai i successivi 20 anni tentando di impedire la Seconda Guerra. Vi andò a Rigaudier e l'uccisero, e con lui un bel po' di scultura, e vi andò il vecchio Ulm con un sacco di libri della biblioteca di Londra, sepolti da una granata in un fossato, e la biblioteca protestò. Una pallottola, forato il compagno davanti a lui, lo colpì al gomito, e all'ospedale di Wimbledon leggeva Kant in tedesco e non garbava al personale. E vi andò Wyndham Lewis con un pezzo di artiglieria e le mitraglie aeree fecero piazza pulita della sua compagnia mentre era fuori al cesso. Fu colpita la baracca di Lamiera e lui fu tutto quanto rimase di quella squadra.
La continua ricerca di una convergenza tra letteratura e società civile aveva avvicinato Pound alle dottrine confuciane. Esse avevano avuto un'influenza determinante sul suo pensiero. Lo scrittore cominciò a interessarsi alla cultura cinese già nel 1912, quando la vedova del sinologo Ernest Fenollosa gli affidò i numerosi manoscritti del marito. Pound vide in Confucio il modello del letterato impegnato nella dimensione sociale che aveva posto le basi etiche su cui si era retto un grande impero durato 2000 anni.
Disse e scrisse su tavolette di bambù: chi non ha ordine dentro di sé non l'imporrà ai circostanti. Di chi non ha ordine interno la famiglia non agirà coordinata. Il principe senza ordine dentro di sé non l'imporrà nei suoi domini. E dava le parole ordine e deferenza fraterna. E non parlò d'oltretomba, ma disse: chiunque può oltrepassare, facile è tirare oltre il segno, difficile è tenersi nel centro.
Un punto di connessione tra letteratura e politica nei suoi scritti mi interessa particolarmente. In ABC del leggere, lei dice che i buoni scrittori sono quelli che conservano efficace il linguaggio e che questa è la loro funzione. Lei dissocia questa funzione dal partito. Un uomo di parte sbagliata può usare il linguaggio con efficacia?
Sì, questo è il grande problema. Un fucile è buono, non ha importanza chi lo usa.
Può uno strumento di ordine essere usato per creare disordine?
Certo.
Si può supporre che un buon linguaggio venga usato per mandare avanti un cattivo governo?
Sì.
Ma un cattivo governo non crea un cattivo linguaggio.
Sì, ma il cattivo linguaggio incrementa per forza un cattivo governo, mentre un buon linguaggio non è obbligato a farne uno cattivo.
Può spiegarsi meglio.
Questo è chiaramente Confucio. Se gli ordini non sono chiari, non possono essere eseguiti. Le leggi di Lloyd George erano talmente disordinate che i giuristi non hanno mai saputo cosa significassero. I mezzi di comunicazione falliscono ed è quanto certamente stiamo ora subendo. Noi stiamo subendo il tentativo di lavorare sul subconscio senza l'appello alla ragione.
E come avviene tutto questo? Potrebbe fare un esempio?
Ripetono una marca con la musica alcune volte. Poi ripetono la musica senza la marca, in modo che la musica ti riporterà il nome. Lo ritengo un assalto. Noi soffriamo per un uso del linguaggio che nasconde il pensiero e trattiene ogni risposta viva e diretta. C'è il preciso uso della propaganda, linguaggio forense, puramente per nascondere e trarre in inganno.
Dove finiscono l'ignoranza e l'innocenza e inizia l'inganno?
Esiste un'ignoranza naturale e una artificiale. Potrei dire che oggi l'ignoranza è artificiale all'85%.
Quale tipo di provvedimento si può sperare di prendere?
La sola possibilità di vittoria sul lavaggio del cervello è il diritto di ogni uomo di avere le proprie idee esaminate una per volta. Non si può mantenere chiarezza se si ha questa zeppa di parole. A lungo la parola è stata usata da 25 popoli in 25 modi diversi. Questa mi sembra la prima battaglia, se si vuole che rimanga un po' di intelletto. È incerto se all'anima individuale verrà concesso di sopravvivere.
Perché?
Ora c'è il movimento buddista e tutto eccetto Confucio vi è preso dentro. Una circe indiana di negazione e di soluzione. Siamo alle prese con molti misteri. C'è il problema della benevolenza. Il punto in cui la benevolenza smette di essere operativa. Eliot dice che impiegano il loro tempo a cercare di immaginare sistemi così perfetti che nessuno dovrà essere buono. Un'altra lotta è quella per arginare questa terribile valanga verso l'uniformità. Lo sforzo nell'insieme è per la conservazione dell'anima individuale. Il nemico è la soppressione della storia.
La soppressione della storia.
Contro di noi stanno il lavaggio del cervello, il lusso e la violenza. 60 anni fa la poesia era l'arte del povero, un uomo al margine del deserto, o Fremont, che se ne va con un testo greco in tasca, un uomo che ha cercato il meglio in una solitaria fattoria. Poi venne il cinema. Ora la televisione. Di tutti gli inetti e sbafatori di premi Pulitzer, nessuno difende la Costituzione, nessuno protesta contro il blackout storico.
Mm.
Formica solitaria. Un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Personaggi e interpreti. Ezra Pound, Massimo Loreto. Hall, Mario Cei. Ezra Pound, giovane, Matteo Carassini. Assistenti, Flavio Sala, Daniele Bernardi. Thomas Elliott, Flavio Sala. James Joyce, Luca Sandri. Giornalista, Igor Horvat. Richard Fenner, Augusto Di Bono. William Carlos Williams, Luca Sandri. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Regia di Daniele Bernardi.